fino al 2021, diciamo, fino al giugno 2023, da una situazione particolare. Avevamo il mondo dei professionisti da una parte, di chi svolgeva attività calcistica, chi svolgeva attività di tecnici nel mondo professionistico, e avevamo una legge, non so se avete mai sentito a nominare, la legge 91 dell'81, la legge sul professionismo. Avevamo questa legge che regolamentava i rapporti nel mondo professionistico, e questa legge diceva che chi lavorava in serie A, in serie B e allora serie C, dal momento che lavorava in quel contesto era da considerarsi professionista, c'era una presunzione assoluta, lavoro lì, sono professionista. Chi svolgeva attività nel mondo dilettantistico erano dilettanti, indipendentemente se si aveva un'abilitazione professionistica, abilitazione UEFA Pro, UEFA A. Stare nel mondo dilettantistico, e quando io parlo del mondo dilettantistico a cosa mi riferisco oggi? Mi riferisco al mondo maschile fino alla serie D e al mondo femminile fino alla serie B femminile. Ok? Allora, chi lavorava nel mondo dilettantistico era considerato un dilettante, dunque dal momento che sei un dilettante, quando tu vai a svolgere attività, non sei un lavoratore, non ti spetta un emolumento lavorativo. E dunque tutte quelle somme, non so se ve le ricordate, io ho allenato fino a 10 anni fa, dunque quando mi mettevo seduto nei dilettanti a parlare con il presidente, cosa mi dava in cambio? Cioè io firmavo il tesseramento, facevo l'accordo economico, famoso accordo economico, firmavo qualcosa per il premio tesseramento, mi riconoscevano somme calmierate perché più di tot non si poteva richiedere, e era un premio tesseramento. Io non l'ho mai dichiarato al mio commercialista, anche perché non è che prendevo tanto. Dunque non è che dichiaravo il commercialista, né ci andavo a pagare delle imposte, né avevo un prelievo previdenziale. Dunque io fino a giugno, noi tutti, chi lavorava nel mondo dilettantistico, fino a giugno del 2023 non avevamo alcuna situazione. Che succede? Il legislatore italiano dice, però, nel mondo dei dilettanti c'è qualcuno che lo fa per professione, c'è qualcuno, e noi lo sapevamo, noi associazione allenatore, se qualcuno ci ricorda bene, avevamo già predisposto una modulistica tale, perché noi sapevamo che chi soprattutto lavorava nei vertici dei dilettanti, in serie D, oppure chi lavorava nel mondo del femminile, in serie C, in serie B, comunque lo faceva per professione, e noi già avevamo pensato a fare dei contratti particolari con cui c'era la pluriennalità in certe situazioni, avevamo già previsto la possibilità di avere emolumenti molto alti, per esempio il tecnico che lavorava nel mondo della serie D poteva chiedere, per esempio, se era un dilettante fino a 18.000 euro, se era un professionista poteva chiedere fino a 36.000 euro. Dunque già avevamo previsto che c'era qualcuno che si metteva di seduto per lavorare. Io quando faccio dei corsi in UEFA territoriali e serie D racconto sempre l'aneddoto, perché c'è stato un periodo che assistevo Pino Rigoli, che era qua in circolo, circolazione, che allenava a Messina in serie D, e assistevo Izzaghi, Pippo Izzaghi. E allora mettevo sempre le slide, no, dicevo per farvi capire che differenza c'è tra i due. Si allenano, innanzitutto i due hanno tutti e due l'abilitazione professionistica. Tutti e due si allenano 6-7 volte a settimana anche col doppio allenamento. Uno però allena in serie D, uno allena in serie B a Brescia. E qual è la differenza? Ovviamente Pippo Inzaghi prendeva mila euro, Pino Rigoli prendeva. Pippo Inzaghi, quando prendeva un euro, la società prendeva, le metteva nel fondo di previdenza dei professionisti. Prendeva un euro, veniva, pagava le imposte. Pino Rigoli, se voleva avere una previdenza, doveva fare una polizza previdenziale per tutelarsi. Okay? Ecco la differenza che era fino a poco tempo fa. Il legislatore italiano a un certo punto si rende conto che bisogna modificare qualcosa e introduce su delega governativa, su delega del Parlamento, il governo lavora su questo decreto legislativo, che va a dire che cosa in buona sostanza? Che chi svolge attività nel mondo dilettantistico, dal momento che chiede una somma, 100 euro al mese, 200 euro al mese, 300 euro al mese, è da considerarsi lavoratore sportivo. Questo è il concetto. Prima, se chiedevamo 100 euro, 200 euro, 300 euro, non eravamo lavoratori sportivi, eravamo dilettanti nel mondo del diletto. Oggi, se ci mettiamo seduti con il presidente e chiediamo una somma, siamo lavoratori sportivi. Cosa ci dice il legislatore? Che ci può essere anche la figura del volontario, cioè uno che si mette seduto a luglio con il presidente e gli dice: presidente, io ho l'abilitazione, UEFA B, UEFA C, UEFA Pro, ma io vengo qua per divertimento, voglio fare per diletto, poi faccio il volontario. E questa è l'altra figura che poi analizzeremo. Dunque, due figure, lavoratore o volontario. Questa legge, che è entrata in vigore nel luglio del 2023, è una legge che era stata pubblicata, promulgata il 2021. Due anni sono passati per la sua entrata in vigore. Secondo voi perché? Perché chi l'ha fatta, tre ministri dello sport, hanno fatto un pasticcio dietro all'altro. E l'ultimo pasticcio che hanno fatto ce l'hanno dimostrato una settimana fa, che hanno fatto il governo ha emesso un decreto legge. Poi vi dico qual è il contenuto. Già qui un altro pasticcio, perché voi, ma ve lo dico, sicuramente voi lo sapete. Decreto legge, per far sì che venga emesso un decreto, pubblicato un decreto legge, ci deve essere l'urgenza imminente, qualcosa che il Parlamento non può fare. Dunque interveniamo, e sono intervenuti anche con il decreto legge, dopo che erano intervenuti con due decreti correttivi. Cosa vuol dire? Che chi ci ha messo le mani dall'inizio, dal 2019, non si è reso conto, perché non ha colloquiato con chi tutti i giorni si occupa di sport, non solo di calcio, dei veri problemi del mondo sportivo. Okay? E andiamo a vedere cosa ci dice questa legge che è entrata in vigore a luglio 2023. Sostituisce la legge 91 dell'81, la sostituisce, la legge sul professionismo di fatto è sostituita da questa. E questo decreto legislativo analizza sia il mondo professionistico che il mondo dilettantistico, ma dà delle novità nel mondo dilettantistico. Per il mondo professionistico nulla è cambiato. Chi svolge attività nel mondo professionistico, di tutto il mondo professionistico sportivo italiano, voi sapete quante federazioni riconoscono il professionismo in Italia? Lo sapete? 4. La FIGC, la Federazione Basket, Pallacanestro, ciclismo e golf. Poi ho scoperto che il golf sono solamente i maestri che sono professionisti. Ciclismo sono 20 ciclisti che si occupano lì, che vengono messi come lavoratori subordinati. Poi abbiamo la pallacanestro, Serie A e Serie B, e il calcio, che ha riconosciuto il professionismo per le leghe, Serie A e B e Lega Pro, e per la Serie A femminile dal 2022. Tutto il resto sono dilettanti. Allora, io abito a Perugia, qui ci sono diversi numeri, noi a Perugia abbiamo la più grande, più ricca squadra di pallavolo maschile e la considerano ancora dilettanti. Questo è il paradosso italiano, cioè il paradosso italiano perché il nostro legislatore ci dice che all'inizio delle annate sportive una federazione può decidere se fare il professionismo o no. E allora perché è importante poi l'accordo collettivo che abbiamo stipulato, che abbiamo nei professionisti, che avremo poi nei dilettanti, di cui vi parlerò? È importante perché si vanno a tutelare tante situazioni, soprattutto le fragilità. Apro parentesi, soprattutto nel mondo femminile. Allora, dunque, da luglio nulla è cambiato nel mondo del professionismo maschile e del calcio, parliamo del calcio, perché sostanzialmente si dice che nel mondo professionistico del calcio, in A, in B e Lega Pro, chi svolge attività in quei settori è un professionista, un lavoratore subordinato. Ok? Dunque, cosa vuol dire lavoratore subordinato? Che non ha, poi lo vedremo, le stesse attenzioni e tutele del dilettante del mondo dilettantistico. Cosa cambia? Cambia nel mondo dilettantistico. E comunque la legge ci dice che chi è lavoratore sportivo? Innanzitutto ci dice, tipizza, lavoratore sportivo è, e fa delle classificazioni che già voi che vivete, siete appassionati di sport, già vedete che è una, tanto registro, una troiata, perché non puoi solamente classificare questi 4-5 figure come lavoratori sportivi, ce ne sono tante altre, però il legislatore comincia con queste: atleti, tecnici, direttori sportivi, poi gli arbitri, e lì è poesia, perché poi gli arbitri hanno fatto una situazione veramente, lasciamo stare, e poi dicono, ci dice il legislatore, per le altre figure poi ci vediamo, voi federazione, intanto partiamo così, poi ci dovrete dire se nel vostro ambito ci sono altri lavoratori sportivi. Allora, quando è stato fatto questo decreto legislativo? A noi, associazione allenatori, faccio per esempio dei tecnici, non ci hanno mai sentito. Cioè, nei tavoli governativi nessuno ci ha mai convocato per dire ma i tecnici chi sono? Perché io già la definizione istruttore, allenatore o preparatore atletico è una parola, è tecnico, non l'avrei mai messa in questa definizione. Cioè, l'articolo 16 del regolamento del settore tecnico ci elenca tutti i tecnici. È inutile che mi metti istruttore, allenatore, è un tecnico. Non ci hanno mai sentito, ci hanno solamente sentito quando è entrata in vigore e ti hanno fatto il secondo correttivo per mettere a punto. Poi ci hanno sentito dopo questo decreto, prima di questo decreto legge. Che succede? L'articolo 25, quando parla dei lavoratori sportivi, dice anche, guardate, dal momento che nel mondo dilettantistico ci sono lavoratori sportivi, dovete fare un accordo collettivo. Ecco, Pierri, ma nel mondo dilettantistico, perché c'è questa differenza fra lavoratori nel mondo dilettantistico sportivi e lavoratori sportivi nel mondo professionistico? Legislatore, per venire incontro alle esigenze ovvie delle associazioni dilettantistiche che si fanno carico di tutte le spese, voi sapete che in Italia siamo a livello sportivo, abbiamo seri problemi, noi viviamo un paradosso clamoroso in Italia, cioè nel 2021 siamo stati la nazione che ci ha avuto più medaglie olimpiche non a livello internazionale dopo gli Stati Uniti e prima della Cina. Però siamo la stessa nazione che è al primo posto per la sedentarietà adolescenziale in Europa. Noi ci abbiamo su 10 scuole, 4 con la palestra, le altre 6 non hanno la palestra. Siamo un paese comunque dove lo sport ha un'attenzione particolare. Dunque abbiamo le federazioni che svolgono, ma abbiamo poi lo sport popolare che non è tutelato. E allora, perché il lavoratore dilettantistico è tale? Perché quando la società intrattiene il rapporto economico e parla con l'allenatore che svolge attività dei dilettanti, gli dice, io ti pago, però devi sapere che i tuoi monumenti da 0 a 5.000 euro all'anno solare non sono soggetti a contribuzione previdenziale. Sappi che se nell'anno solare io e te ci mettiamo d'accordo per 10.000 euro, okay, 5.000 euro, dunque la parte che supera quella somma, è oggetto di contribuzione previdenziale. Dunque, beh, lo Stato viene incontro alle associazioni dilettantistiche e viene incontro anche all'allenatore dilettante che magari la mattina fa un altro lavoro, lavora in ufficio, lavora in fabbrica, lavora presso la pubblica amministrazione e il pomeriggio va a allenare, però giustamente vuole essere pagato. Poi ti dice la legge nel mondo dei dilettanti, guarda, non solo da un punto di vista previdenziale, da un punto di vista fiscale, se prendi emolumenti annui da 0 a 15.000 euro non ti rompo le scatole. Sopra i 15.000 euro all'anno solare ti devi attenzionare con il fisco, ti farà il prelievo per lo scaglione di competenza. La legge ti dice, occhio, che rispetto a quello che succedeva prima, questi denari li devi dichiarare. Dunque voi dovete sapere, se siete lavoratori sportivi, se prendete emolumenti, questi emolumenti dovete parlare con il vostro commercialista e dovete dire, me li metti sul modello 730 al riquadro C e li indichi, anche se non c'è il prelievo, anche se prendete 3.000 euro all'anno, 4.000 euro all'anno, 5.000, dovete indicarli. Domanda, ma si sommano con gli altri? Cioè fanno cumulo? Io faccio l'operaio e faccio il pomeriggio, vado a allenare, prendo il 6.000 euro, 7.000 euro all'anno. Si sommano questi redditi che vado a dichiarare? No. perché sono redditi diversi, perché sono redditi che hanno, uno, la tassazione immediata e la contribuzione immediata, un euro, contributi e fiscalità. L'altro è un reddito di lavoro sportivo nel mondo dilettantistico che è oggetto di fiscalità sopra i 15.000 euro e oggetto di previdenza sopra i 5.000 euro. Dunque non si sommano. Poi abbiamo il caso del ragazzo che, laureato in scienze motorie, fa attività in palestra, dunque lavoratore sportivo, poi va a allenare in promozione e quei due redditi si sommano, perché sono redditi della stessa natura, perché rientra nell'articolo 25 come tecnico, va in palestra e fa attività, okay? Si sommano, si cumulano. Okay? Poi, altra situazione. Molti dei nostri, delle nostre colleghe e dei nostri colleghi svolge attività nella pubblica amministrazione e la pubblica amministrazione è caratterizzata da un articolo della Costituzione che è l'articolo 97 che dice: guardate, voi che lavorate nella pubblica amministrazione dovete essere imparziali e soprattutto dovete dedicare tempo solo allo Stato italiano perché ti pagano i cittadini, non perdete tempo in altre attività, non distraete le vostre risorse. Fuori dell'orario di lavoro potete farlo, ma durante no. Fino a luglio 2023, chi lavorava, chi faceva professore, chi faceva il medico, chi faceva, lavorava nella polizia giudiziaria, nei carabinieri, eccetera, si allenavano i dilettanti, nessuno mai gli ha rotto le scatole, nessuno. Erano considerati redditi diversi, rimborsi spese, dunque non c'era nessuna problematica. Quando è entrata in vigore questa norma, che quell'attività dei dilettanti è considerata attività lavorativa, se retribuita, e allora lì la pubblica amministrazione ha cominciato a dire: fermi, vuoi allenare? Ti devo dare l'autorizzazione. E che è successo dopo un anno di entrata in vigore della legge? Che con un decreto legislativo, venerdì scorso, il governo si è reso conto che la maggior parte di donne e uomini in Italia che si dedicano a attività non solo nel calcio, ma in tutto lo sport dilettantistico, è gente che lavora nella pubblica amministrazione. E dunque andare a togliere queste risorse ai nostri ragazzini, ai nostri bambini, alle nostre bambine, cioè vuol dire proprio andare contro il principio costituzionale che tutti si sono riempiti la bocca. L'articolo 33, abbiamo introdotto la sport della Costituzione, ci riempiamo la bocca e poi togliamo la materia prima per divulgare lo sport. E io sono resi conto, e allora cosa hanno detto? Venerdì scorso, se non si superano i 5.000 euro anno solare, tu dipendente della pubblica amministrazione basta che ci mandi una comunicazione. Dunque dal prossimo anno, anzi da venerdì, dunque vale per la prossima annualità, a chi lavora nella pubblica amministrazione basta che si comunica, se non supera i 5.000 euro anno solare, comunica di svolgere un'attività dilettantistica a tot euro. Altro problema? Alla società, alla pubblica amministrazione. Altro problema? I pensionati. Perché nei settori giovanili, in altre attività, nei dilettanti ci sono tante donne, tanti uomini che sono in pensione. Allora, nulla questio per quanto riguarda la pensione ordinaria di vecchiaia. Il problema sorge per le quote 100, 101, 102, eccetera, eccetera. In quei casi ancora la problematica non si è risolta perché la contemporaneità di un reddito da pensione da genere e un reddito da lavoro sportivo comporta l'annullamento dell'erogazione pensionistica. Dunque, qualcuno dice: ma in passato erano 5.000 euro, io potevo prendere 5.000 euro occasionali, le famose 5.000 euro non occasionali. Altro problema, i disoccupati. Vi dico tutte le casistiche che si sono verificate, qui c'è Yuri Galvresi, il collega che è dell'ufficio legale AIA, che li viviamo quotidianamente. I disoccupati, cioè magari ci sono ragazzi che sono ragazze che sono in disoccupazione, prendono l'assegno di disoccupazione e sono andate ad allenare, a fare un contratto nel mondo dilettantistico per 400 ore al mese, per 300 ore al mese, è successo un caso, 300 euro al mese, non ha fatto la comunicazione all'INPS, gli hanno tolto l'assegno di disoccupazione. E non c'è stato verso, perché l'Inps con le sue norme interne specifica che non fa problemi, e questo anche questo è un paradosso, non fa problemi sull'entità, si arriva attorno ai 7.000 euro, potresti prendere in più per attività, diciamo, di collaborazione, però vuole la comunicazione, vuole che sia comunicato. E questo è un altro problema che era sorto, ok? Dunque mi raccomando, amici, amiche, rappresentate queste cose, siete in disoccupazione, andate a allenare, fate fare al commercialista la società della comunicazione all'Inps, ok? Oh, andiamo. Poi cosa ci dice l'articolo 25? Ci dice, anzi il 25, il 29, ci dice che accanto al lavoratore c'è il volontario. Chi è il volontario? Ve l'ho detto prima, può essere allenatore, preparatore atletico, istruttore, che dice, io sono, ho un'abilitazione dalla professionista e all'intendizia, ma voglio fare questo per hobby. Allora, fino a venerdì scorso, qual era la situazione? Volevi fare il volontario? Bene, potevi pretendere solamente il rimborso spese mensile. Dovevi portare i documenti se svolgevi questa attività fuori dal tuo comune di residenza. Ok? A Vitorini vado a fare l'attività a Pesaro. Dunque, se io vado a Pesaro, dovevo mensilmente allegare e ricevere questi denari. Lo potevi fare solamente se l'associazione dilettantistica aveva fatto già una delibera sull'ammontare massimo dei rimborsi. Oppure potevi decidere, sempre se eri fuori comune, senza delegare i documenti, di fare un'autocertificazione, massimo 150 euro, potevi autocertificare dicendo io sostengo spese di 70 euro al mese, 80 euro al mese, massimo 150. Lo Stato diceva va bene l'autocertificazione, la società ti rimborsava queste somme. Allora, che problemi sono sorti? Uno, se uno abita all'uscita 2 del casello del raccordo anulare di Roma e va a fare attività all'uscita 23, voglio dire, non è che siamo sempre nello stesso comune, ma ha fatto non so quanti chilometri, 60-70 chilometri. Dunque, ma perché limitare questa cosa solamente al comune? Poi, le società dilettantistiche hanno un po' forzato la mano e qui io secondo me nasceranno dei problemi che ragionavamo anche oggi. Il decreto legge di venerdì cosa ha stabilito? Che uno può chiedere rimborsi spese a piedi vista anche nel comune di residenza se svolge attività nel comune di residenza. L'autocertificazione da 150 arriva a 400 euro mensili. Posso auto dichiarare che io ho avuto rimborsi per 400 ore mensili. Secondo voi, nel mondo dilettantistico, quanti ce ne saranno di queste autodichiarazioni di 400 euro per volontari? Abbiamo risolto il problema.
Tutti.
Certo. Si crea, no? Si risolve il problema del mondo dilettantistico, perché già noi abbiamo fatto, parlavamo col presidente Abete la scorsa settimana, abbiamo fatto un pochino il punto della situazione ad oggi, dopo un anno di entrata in vigore della riforma sullo sport. E nel mondo dilettantistico, dove sono impiegati sia maschile che femminile, circa 30.000 tecnici, 50% sono volontari, 50% sono lavoratori. Co-co-co. Io credo che il prossimo anno, se entrerà in vigore e si verrà approvata dal Parlamento, ci saranno 70.000 di volontari. E poi io dico sempre, sarà l'Inps e l'INAIL a fare le dovute verifiche, perché poi l'Inps e l'INAIL devono verificare se effettivamente poi siamo volontari o non volontari, tante cose. Però la legge dello Stato ci dice che fino a 400 euro al mese posso dichiararli, autocertificarli, per 10 mesi c'è un 4.000. Allora, questo decreto legge, questo decreto legislativo ci dice anche un'altra cosa. Guardate che siccome se parliamo di lavoro dovete fare un accordo collettivo. Ecco, l'avete visto prima, a febbraio del 2020, 4, per la prima volta in Italia nel mondo del calcio dilettantistico è stato fatto un accordo collettivo tra PGC, Associazione Allenatori e Lega Nazionale Dilettanti. Non è stato semplice. Non è stato semplice. Non è stato semplice perché da una parte abbiamo il mondo dell'associazionismo che veramente si fa carico di tanti problemi. non è tutelato, ve lo dico, purtroppo da una politica statale che non riconosce le necessità di portare aiuto sotto il punto energetico, spese di luce, elettricità, di gestione. Dall'altra parte abbiamo i tecnici, vi dico sempre, abbiamo gli istruttori, che come oggi sentivo, che è una cosa che ovviamente noi tutti abbiamo nel cuore, l'istruttore di calcio nei settori giovanili è uno di quei presidi di educazione, di salute, e lo sport in Italia, specialmente il mondo del calcio, che diciamo è il mondo che accoglie bambine e bambini di più rispetto a tanti altri sport, è diventata l'agenzia educativa più importante, assieme forse che supera la scuola, certe volte supera la famiglia. Cioè lo sport, il calcio, soprattutto il calcio, molti bambini vengono a fare attività e vengono lì a capire magari qual è la bellezza dello sport, qual è la competizione, l'inclusione e quant'altro. Dunque, noi dobbiamo contemperare queste due situazioni, cioè da una parte dirigenti che più di tot non possono spendere, dall'altra però far sì che gli istruttori avessero riconosciuto il loro diritto ad avere un equo compenso. E questo forse l'abbiamo cominciato a raggiungere perché innanzitutto sono stati ovviamente eliminati i massimali. Cioè io quando mi metto seduto in quell'accordo non è che devo stare attento a quanto chiedere, posso chiedere quello che voglio. Abbiamo dei minimi che sono bazzecole, cavolate, perché se lo dico mi vergogno anche a dirlo, perché sono 1.800 euro all'anno minimo, però prima non c'erano, quantomeno abbiamo un minimo e da lì possiamo partire. E questo accordo collettivo è importante perché per la prima volta noi, questo è il modello tipo, l'accordo individuale, si vede un po' male, ma vi spiego adesso com'è strutturato. Su questo accordo collettivo vengono delimitate, normate le regole principali del rapporto tra il tecnico, e qua so cosa intendo per tecnico, ve lo ripeto, preparatore atletico, allenatore, istruttore del mondo dilettantistico femminile fino alla serie C in questo caso, e fino ai Puccini, Big Soccer, tutto il mondo dilettantistico del calcio. E qui cosa diciamo? Innanzitutto ci mettiamo seduti con il presidente. Innanzitutto assicuratevi, lo dico sempre, assicuratevi che è il presidente che firma, cioè no, perché molte volte, Renato, certe volte non è il presidente che firma, e magari quando vai presso un collegio a richiedere denari ti dice: ah, io non ho firmato niente perché non sono il presidente. Dunque assicuratevi quando andate a firmare chi firma il potere di firma. Poi, innanzitutto l'incarico, viene specificato che tipo di incarico ho: allenatore in prima o allenatore in seconda, collaboratore, perché su una squadra, prima squadra, allievi, io posso fare allenatore in prima, posso fare allenatore in seconda, posso fare il collaboratore. Ok? Spieghiamo. Poi la categoria, poi la durata. La durata, normalmente voi sapete che la durata è la stagione sportiva, poi succede che uno inizia perché viene chiamato, perché magari il collega è stato esonerato, arriva dopo, ma normalmente si inizia sempre a luglio, agosto. Ecco, una raccomandazione. Non è solamente formale, è sostanziale. Quando vi mettete in contatto con la società e la società da luglio ha disponibilità del portale per far partire i tesseramenti, dunque quando vi mettete seduti, vi mettete d'accordo sull'aspetto economico, firmate l'accordo del tesseramento e poi firmate l'accordo economico se volete fare i lavoratori sportivi. Il tesseramento parte solo così, cioè il tesseramento non parte solamente con il foglio del tesseramento, deve partire con allegato l'accordo economico, se non terminale non fa partire la domanda, la richiesta. È importante che lo facciate subito, sin dall'inizio della preparazione, per vari aspetti. Uno, perché innanzitutto potete cominciare ad andare in panchina sulle partite anche di coppa, eccetera, con la velina, perché chi ha la velina, e lo abbiamo inserito nel regolamento, nel comunicato numero 1 della Lega Nazionale Dilettanti, che uscirà il 1 luglio, il 1, 2, 3 luglio, lo troverete all'articolo 10, dice che le persone ammesse al recinto di gioco, i tecnici, sono solamente coloro che o hanno il tesseramento che è arrivato regolare, approvato da Coderciano, oppure hanno la velina, la copia dell'invio. Solo con questo si può accedere alle partite ufficiali. E queste le partite ufficiali, ma fatelo subito, in preparazione. Perché io ho assistito a situazioni dove, uno, hanno cacciato l'allenatore che magari ha fatto un mese di preparazione e ancora non ha firmato niente. E sapete che succede a quell'allenatore che è andato lì, ha allenato, è stato cacciato, non ha firmato nulla, che succede? Secondo voi che succede? Può riallenare? No, per me no, per me la procura se va a riallenare. L'articolo 40 del regolamento del settore tecnico dice che un allenatore, indipendentemente dal tesseramento, non può allenare della medesima stagione sportiva per più di una società, solo una società, indipendentemente dal tesseramento. Dunque il paradosso, e dico sempre non fate i coglioni, quando andate su una società, firmate subito, non state lì un mese fermi a aspettare, perché se ne vanno via e voi andate da presso un'altra società e firmate l'accordo, trovate qualcuno dei vostri colleghi che vi dice guarda quello ha allenato lì per un mese, ha fatto le amichevoli. Doppio testo, cioè indipendentemente dal tesseramento. Ma c'è un altro motivo. Io ho avuto un caso di un tecnico che si è tesserato i primi di settembre, quando da luglio, prima del campionato, la giornata prima del campionato, quando da luglio ha fatto la preparazione, ha fatto le cose, non so come ha fatto a non andare in Coppa Italia, non lo so, non me lo dite, si dimette a marzo, e cosa fa? Viene lei e mi dice, io mi manca un mese, mi metto e dunque non posso chiedere i mesi in avanti, ma posso chiedere ciò che mi ho dato. Mi manca un mese. Io dico, mister, ma quale mese? Mi manca agosto. Ma tu eri tesserato agosto? No, mi sono tesserato a settembre. Mister, secondo me, guarda, io te lo dico, te lo metto per iscritto, se vuoi lo chiediamo, ma rischiamo non solo che non te li danno, ma che mandi inviano tutta la Procura Federale. Successo così. Cioè lui non solo ha perso quel mese, ma il collegio arbitrale è venuto a conoscenza della circostanza che lui ha allenato per un mese senza essere tesserato, ha inviato tutto alla Procura Federale. Ok? E pertanto, dico per questo, ma poi per un altro aspetto prettamente, e Yuri me lo confermerà, io quando entro in campo ho la responsabilità, sono un presidio salutare, ho la responsabilità dei ragazzi che ho. E se ce l'ho già da tesserato, ma a maggior ragione da non tesserato aumenta la responsabilità, perché non, lì posso avere la colpa perché aver fatto qualcosa di imprudente. Ma se vado lì che non sono tesserato, li alleno, mi becco magari il ragazzo che ha tachicardia e gli faccio fare, senza magari sapere il certificato medico, gli faccio fare delle attività, e quello lì ci rimane, cioè, dice anche il cosiddetto dolo eventuale, perché sono consapevole di... Dunque non vi voglio spaventare, ma ecco, per dirvi, siate consapevoli delle vostre, dei vostri diritti. Validati anche dei professionisti se accanto ci mettono indennità. Allora, accanto alla voce, guardate là in fondo, accanto alla voce del monumento fisso, poi abbiamo previsto come i professionisti anche l'indennità di trasferta e il titolo di rimborso forfettario. Io ho visto nei professionisti, insieme a Blade Runner, ho visto cose che voi umani, ho visto zero del monumento fisso, poi indennità di trasferta 5.000, 6.000, 7.000. Okay? E dunque quello passa perché ti dicono è pagato perché c'è l'indennità di trasferta, anche perché nei professionisti l'indennità trasferta, se è messa nella parte fissa, è considerato un monumento fisso. Dunque molti collegi di Lega Pro l'hanno riconosciuto come, anche se sei esonerato, ti spetta fino alla fine. Allora, invece nei dilettanti abbiamo un po' di problemi, nel senso che noi possiamo mettere indennità, possiamo mettere le spese di viaggio, le spese di trasporto, vitto, alloggio, però se siamo esonerati ci spetta solamente il emolumento fisso. Oh, poi è ovvio, vi ricordo sempre la differenza tra esonero e dimissioni, eh? Ci siamo, eh? Perché io, c'è gente che in serie B ancora non ha capito la differenza, cioè se mi dimetto ho diritto solamente al pregresso, se mi dimetto non posso riallenare. Con l'esonero ho diritto al maturato e al maturando. Se mi esonero quell'arco temporale e tranne la serie A, B, C, dilettanti fino al 30 dicembre, mi posso riaccasare. Ovviamente dal momento che mi riaccaso, l'altro in altro girone di dilettanti, sì, e ho diritto solamente alla somma finale. Dicembre, è stato equiparato tutto a dicembre adesso.
Tutto a dicembre.
Allora, accanto al compenso fisso, possiamo metterci anche il compenso premiale, come nei professionisti. Cosa vuol dire? Lo sapete tutti. Vincita il campionato, salvezza. Facciamo giocare i ragazzini del settore giovanile, quanti li facciamo giocare e ce li possiamo aggiungere, ok? Poi, come deve essere pagato?
Il bene eventuale per
facoltativo, vedi? Ok, il punto 7, scusami, sto guardando qua, è il punto 7, ok? No, se lo metti, lo prendi, se finisci in andata lo prendi. Domanda che ve la faccio io a voi. Se io vengo esonerato, c'ho il premio salvezza promozione, vengo esonerato, ho diritto a quel premio? Sì, in proporzione alle giornate, ai mesi, ok? Con i professionisti, no. Esonero, dimissioni, è chiaro il concetto, io lo ripeto, esonero non si può riallenare. Dimissioni c'è solo un caso, l'ho ripetuto anche ieri, in cui uno può riallenare. Vediamo se secondo voi, se io vengo dimesso, mi dimetto, su quale squadra posso riallenare? Bravi, che soddisfazione. Qualcuno ha fatto il corso. Poi, clausola di adeguamento contrattuale. Ecco, lì nel caso in cui ci sia un superamento, si vince il campionato, cioè il pluriennale, e già abbiamo un pluriennale e vinciamo il campionato, che succede se andiamo in Lega Pro? E io ho diritto al minimo contrattuale della Lega Pro, non sono più i 1.800 euro, ma abbiamo il diritto quantomeno al minimo della Lega Pro, che è l'adeguamento contrattuale, è automatico. Un'altra cosa, durante l'annata, e è successa al mister del Siena, per farmi un esempio di dilettanti, può succedere che, come dei professionisti, l'allenatore o l'allenatrice e la società concordano di sostituire l'accordo economico. Faccio l'esempio a Siena. La Siena ha vinto il campionato con 7, 8, 9, 10 giornate di anticipo, contratto annuale. L'allenatore e la società hanno detto continuiamo il rapporto e facciamolo pluriennale, non solo per la Serie D, ma anche in caso di vittoria per andare in Lega Pro. Dunque è stato fatto un nuovo accordo e è stato depositato durante questa annata. Dunque quell'accordo supera il precedente accordo. Come nei professionisti, dunque il secondo sostituisce il primo, depositato, regolamenti, invio, eccetera. Poi, allora, mondo dilettantistico, mondo del settore giovanile, norma che oggi c'è stato anche un riferimento, c'è stato un convegno, ne hanno parlato, il rapporto con i minori. Quando mi metto seduto e vado a sottoscrivere un accordo contrattuale, mi metto seduto, se la squadra che alleno ha minori nella rosa, o vuoi perché è il settore giovanile, vuoi perché la prima squadra e ho dei ragazzi o delle ragazze che sono minorenni, devo esibire il certificato penale che attesta l'assenza di precedenti passati in giudicato di responsabilità per reati nei confronti dei minori. Ok? Nell'accordo abbiamo regolamentato, non ve lo sto a nucleare, ve lo racconto, cosa abbiamo detto. Molte volte succede che io vado a fare vari procura a richiedere il certificato, non faccio in tempo, dunque devo stipulare l'accordo, non riesco a depositarlo nei termini che ci siamo detti con la scelta di partire. E allora posso fare per l'intanto un'autocertificazione con cui io dico attesto l'assenza di rapporti di precedenti penali per reati di natura che hanno un'indole diciamo di violenza nei confronti dei minori, lo attesto, però mi riservo e la società aspetta che tu me lo consegni. Ovviamente la società deve monitorare nel giro di un mese massimo la situazione e questo, la mancata produzione oppure la produzione del certificato positivo con un precedente comporta l'annullamento con efficacia retroattiva dell'accordo, dunque se sono state date somme devono essere restituite. Ok? Chiaro? Oh, perché è stato fatto? È stato fatto nei settori giovanili perché innanzitutto parliamo di lavoro. E c'è un decreto legislativo del 2014 nel mondo ordinario, nel mondo del lavoro, che ci dice che chi lavora con i minori deve necessariamente rappresentare la sua situazione e l'assenza di precedenti, ma questa è una norma di civiltà. Situazione che è singolare, quando vi dico che noi questa legge qua è una legge fatta male, diciamo, che questa norma dell'obbligo di esibizione del certificato penale non è prevista per i volontari. Ad oggi, e gliel'abbiamo detto al Ministero l'abbiamo detto più di una volta, che siccome già abbiamo i numeri del 50% sono volontari e soprattutto molti lavorano nel settore giovanile, ma perché il volontario non deve esibire? Ora, diciamo, somari non hanno inserito, però quantomeno adesso, entro il 30 di agosto, tutte le società dilettantistiche, tutte le società sportive devono adeguarsi ai modelli organizzativi interni. Cioè entro il 30 agosto devono essere come delle società, devono predisporsi in un sistema di organizzazione con cui si dice chi fa cosa, chi fa come, chi ha la responsabilità in quel luogo, chi ha la responsabilità in quell'altro luogo, chi sono i doveri dei tesserati, il dovere dei dirigenti e così via. E ovviamente per quanto riguarda i tecnici sarà specificato in questi modelli il dovere del tecnico, sarà responsabile dei minori eccetera eccetera e tutto di conseguenza, ma è una toppa perché il legislatore, tu sai che adesso poi specialmente con questa cosa di 400 euro saranno interamente tutti volontari. Perché la norma del 2014 che era in vigore riguardava i lavoratori e loro hanno richiamato nel testo quella norma, l'hanno messa là, ma non hanno tenuto in considerazione che c'erano anche i volontari. Oh, dimmi, se non presentano questo documento i lavoratori, l'abbiamo detto prima, il contratto si annulla, cioè non annulla, è nullo. Ma il settore tecnico con l'autocertificazione passa, ok? Lo passa. Poi ovviamente è la società che avverte il settore tecnico di annullarlo. Okay? Questo accordo collettivo è un accordo con la FIGC, è un accordo 3. Oh. E esonero di missioni, esonero, abbiamo anche puntualizzato, non vi sto a leggere tutto l'accordo collettivo, cosa succede nell'esonero. È un problema, perché in Italia abbiamo una casistica, siamo artisti anche su questo. L'esonero. Diciamo che fino a giugno 2023 la società esonerava l'allenatore. Difficilmente io in 25 anni di attività, 26, non ho mai visto un esonero nei dilettanti con cui seguiva una denuncia di inadempimento per giusta causa. No, veniva esonerato, chiuso. Ciao, WhatsApp, a me mi hanno suonato con un WhatsApp una volta, anche brillante. In tutti i modi, no? Ero secondo in classifica, no? Allora, ancora mi ricordo. Però è successo anche a me con WhatsApp. Allora, che succede? Che da quando è entrata in vigore la normativa sul lavoro sportivo, e dunque ci abbiamo il piano federale, poi abbiamo il piano lavorativo, molte società, per evitare di mantenere questo rapporto lavorativo sotto, hanno esonerato comunicazione di esonero e contestualmente comunicazione di recesso per giusta causa dal rapporto lavorativo. Perché tu non ti sei presentato mezz'ora in ritardo, perché preparatore dei portieri, i portieri erano in campo e tu sei arrivato 10 minuti dopo da quando erano in campo. Perché, è successo, non ti sei presentato al campo. Situazione verificata sia in Senigallia, fuori in promozione, primo, allenatore in prima e allenatore in seconda vengono esonerati verbalmente. Loro il lunedì chiamano e ci mandate il riscontro scritto dell'esonero? No, sì, sì, provvediamo. Mi chiamano e gli dico, mandagli il messaggino. Loro scrivono, ci mandate il riscontro scritto dell'esonero? Risposta del direttore sportivo, siamo sotto le feste dei santi e dei morti, lunedì ci vediamo mercoledì e giovedì e ti diamo il riscontro. Ecco. Mercoledì e giovedì cosa è arrivata? La lettera di esonero e recesso per giusta causa perché non si erano presentati all'allenamento il martedì e il mercoledì. Per questo cosa abbiamo concordato nell'accordo collettivo? Che se passano la società entro 3 giorni, una volta che l'esonero è verbale, devono comunicare per iscritto in qualsiasi modo un riscontro. Se non lo comunicano, io tecnico devo procedere a inviare una comunicazione via PEC, via mail, in modo equipollente, ci deve essere traccia che io ti chiedo, uè, ma è esonerato, mi dai il riscontro scritto, se no io vengo al campo, perché il vostro obbligo è andare al campo, dovete fare attività, dovete andare lì, fatemi vedere al campo. Dunque anche questa è stata regolamentata, ok?
Scusi, WhatsApp non è...
Prego?
Per i professionisti.
Stessa cosa, no, noi abbiamo sostanzialmente ripreso quella che era la giurisprudenza del mondo professionistico, ma quello vale per tutti, cioè, vale anche nel mondo professionistico, per questo succede anche, a me è successo anche in Serie B, un allenatore del Perugia, ex giocatore del Milan, del Perugia, è stato esonerato e mi ha telefonato dicendomi, è martedì, è uscita la notizia, ma a me ancora non è arrivato niente. Allora abbiamo avuto a studio, abbiamo preparato la PEC e l'abbiamo inviata al Perugia Calcio. Altra novità, tra virgolette, novità no, però che succede? Che tutte le questioni, poi il rapporto è un rapporto che può entrare in crisi, no? Può succedere che non ti pagano, ti esonerano, non ti pagano, sei dimesso, non ti hanno pagato gli emolumenti passati, e dove si va? A discutere, si va a discutere al collegio arbitrale della Lega Nazionale Dilettanti. Qui c'è Fabio Lozzi che è il segretario e che è un collegio arbitrale, tra virgolette, che è un vero e proprio collegio giuslavoristico, perché si occuperà di questioni giuslavoristiche. Per la prima volta in questo collegio abbiamo un processo con un contraddittorio ampio, perché ci saranno i testimoni, perché tutte queste situazioni dove la verità non si sa chi la dice, saranno fondamentali le testimonianze se non avete riscontri scritti. Ok? Dunque è un processo che comincerà a pesare, perché noi abbiamo l'esperienza della Lega di B, della Lega di C. Io vi sto sempre dicendo Lega B e Lega Pro, non vi dico mai della Serie A, perché in Serie A noi non abbiamo accordo collettivo, se un allenatore viene esonerato deve andare al giudice del lavoro. Noi come associazione allenatori ci abbiamo provato, quest'anno abbiamo fatto 4 incontri con Cassini, io, Renzo e Cassini e l'avvocato della Serie A, ma non abbiamo trovato la quadra e loro non hanno accordo con noi, ma perché a noi sinceramente tanto registrato, diciamo, non è che ci interessa fare un accordo collettivo con allenatori che giustamente hanno certi redditi e si possono tutelare in qualsiasi modo, con i loro avvocati, eccetera. Noi fare un accordo collettivo ci teniamo in Serie A, perché la Serie A non è solamente la prima squadra, ma la filiera, tutti i settori giovanili della Serie A, dove ci sono tante colleghe e colleghi che lavorano e che purtroppo, non avendo un accordo collettivo, non hanno neanche una contrattualistica tutelabile. Non faccio nomi, ma in Serie A ci sono ancora situazioni dove, non tutte, ma ragazze e ragazzi che lavorano, che allenano gli esordienti, che allenano i giovanissimi, che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuata, non vengono riconosciuti lavoratori subordinati. E queste qua, se non hanno anche difficoltà per i pochi emolumenti che hanno a recuperarli, perché poi devono andare al giudice ordinario. E andare al giudice ordinario costa. Oh, un'altra problematica che noi a tutt'oggi non abbiamo risolto, che dobbiamo risolvere con la FIGC, vi parlavo ieri nell'altro incontro, è quella dei volontari, perché adesso la prossima anno saranno circa il 60-70% volontari. Ora, noi sappiamo che se abbiamo un problema andiamo al collegio di garanzia, ma il volontario che non è un lavoratore, che non ha un accordo collettivo, che non ha firmato un contratto perché è volontario, solamente per la dichiarazione che è volontario, se gli vengono pagati quei 300 euro mensili, da chi va? Dove apre la società? Perché c'è un paradosso. Innanzitutto è un volontario, ma un volontario FIGC. Dal momento che sei volontario FIGC devi rispondere alla clausola contrattuale, dunque devi guardare dentro la FIGC e dire da chi va, perché devo avere una tutela FIGC. Però non trovo niente ad oggi. E dovrei chiedere il superamento, no? La richiesta di avere dei legali ordinari, dovrei andare al giudice del lavoro per avere gli emolumenti da volontario. E questo, ecco, ci lasciamo qui perché è un problema che ancora dobbiamo risolvere, e non solo deve risolvere la FIGC, perché quantomeno noi FIGC stiamo facendo gli accordi collettivi. Pensate alle altre federazioni che non hanno nulla, e le colleghe e colleghi che fanno istruttori, istruttrici di pallavolo, di nuoto, che fitness, cioè che non hanno nulla. Pensate a loro. Noi, tra virgolette, quantomeno voi avete un sindacato che vi rappresenta. Là c'hanno i sindacati, ma non hanno accordi. Io chiuderei qua e se ci sono delle domande, vai. Ciao Marco.
Faccio una domanda a nome della parte dei lavoratori che rappresenta. Vuol dire che i colleghi lavorano con ASD. Cosa succede? Che saltuariamente lavorano come supplenti di scienze motorie a scuola. Ora, è sufficiente due settimane di supplenza a scuola per essere dipendente di un'amministrazione e quindi...
Le dilettanti, parliamo però del mondo dilettantistico?
Una persona che ha un contratto ASD, quindi il contratto proprio ASD, cioè non a scuola di GC, però adesso magari anche una squadra,
il problema è sui professionisti, Marco. Cioè, adesso, anche con l'intervento del decreto legge, che ti dice che non c'è più bisogno di comunicare alla pubblica amministrazione se non superi i 5.000 euro. Ecco,
se non superi i 5.000 euro.
Se superi, devono chiedere l'autorizzazione.
Mi scusi, posso...
Alla pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, alla scuola. Dunque, anno solare quant'è?
9.000
euro. Sì, devi dire, prima tu vai dalla società, ti metti seduto, quanto mi date? 8.000 euro, fermatevi tutti, perché adesso con il decreto legge io devo, se prendevo da zero 5.000 euro non avevo rotture, ma siccome prendo più, devo, come è previsto da prima, devo andare alla pubblica amministrazione e dirgli, mi devi autorizzare ad allenare questa società dilettantistica. Scusa, aspetta, fatemi finire di rispondere a lui, prego.
Questo passaggio al momento della firma, quando uno viene chiamato dal GPS, scuola
entro 30 giorni, cioè la vecchia norma decretalizzativa ti diceva che tu mandi una comunicazione, se non hai risposta entro 30 giorni sia come per accettata. Ma certo, l'ufficio o l'ufficio competente che ti rappresenta del, tu, se lavori a scuola mandi alla no, ma è l'informazione che ormai è un anno che noi, Marco, abbiamo dato a tutti, comunque sì. Però adesso questa modifica, occhio, questo casomai ti mando un po' di roba, ma c'è anche la modifica di adesso, chiara?
Io.
Oh, dei professionisti no, professionisti abbiamo un divieto, cioè dei professionisti, anche prima, ancora 91 dell'81, solo chi faceva part time poteva abbinare il part time e fare il preparatore atletico, per esempio, nei professionisti. Ma proprio per la regola che tu non devi occupare la tua attività lavorativa, no? Esiste ancora, non è cambiato per i professionisti.
Posso?
Aspetta, c'è lui?
Sì, volevo riallacciarmi un attimo al discorso
tuo. Sì, aspetta, arrivo, c'è lui, aspetta.
Posso?
Sì, vai. Allora. Scusate però, se siamo attenti.
Prendendo ad esempio la situazione sulla pubblica amministrazione, superando la soglia dei 5.000 euro, quindi non dobbiamo fare solo la comunicazione, ma dobbiamo richiedere anche l'autorizzazione. Possiamo procedere per silenzio assenso nel
dopo
caso...
30 giorni.
Dopo sì, 30 giorni, quindi facciamo fede a quello, che noi la comunicazione la facciamo.
Certo.
La PA non
PECO raccomandata.
Sì, PECO raccomandata, noi procediamo per silenzio assenso.
Il problema, tanto lo sappiamo, il problema è che tu, se devi iniziare la stagione, e devi aspettare 30 giorni, è un problema di tutti, ancora non hanno capito loro, cioè non hanno capito.
Però comunque tutto. È valevole il discorso.
Assolutamente sì, è rimasto.
Okay, perfetto, grazie.